Il secondo brano è tratto invece da Come Checco detto Finocchio si salvò, anche questo per adolescenti e anche questo scritto con Loredana, un romanzo in cui compare la scuola e anche tanto altro.
Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, le preposizioni semplici, collocate a formare una specie di poesia ermetica. In realtà mi ero accorto, immediatamente dopo averle scritte, che sarebbe stato sufficiente corredare ognuna con un punto interrogativo e sarebbero diventate altrettante domande, quelle da fare a Enrico Piumetti quando mi fosse comparso davanti. Di? Pochi dubbi. L'MMS, o meglio l'idea di farlo mandare, era di Enrico Piumetti, anche se lui negava e avrebbe continuato a negare anche sotto tortura. A? Certezza assoluta anche qui. Alla prof Tamoni, supplente di matematica, sostituta della prof Sordi, in congedo per malattia. Da? Ah, bella domanda. Saperlo da dove era partito. L'unica cosa certa era che si trattava di un cellulare. Di chi? Mistero. In? In tempo. Perfettamente in tempo, perché colpisse a fondo e quando la prof destinataria non potesse più effettuare rappresaglie. In? In tempo. Perfettamente in tempo perché colpisse a fondo e quando la prof destinataria non potesse più effettuare rappresaglie. Con solo l'imbarazzo della scelta, con una buona dose di perfidia e cattiveria e altrettanta astuzia, scaltrezza, accortezza, ingegnosità e anche intelligenza. Su, ovviamente, su cellulare, il mezzo migliore e più efficace per una cosa del genere. Per, più che evidente, per offendere, schernire, prendere in giro, ferire in qualche modo. Tra? Fra? Tra o fra la miriade di SMS e MMS che una persona dotata di cellulare ultimissima generazione, come la supplente, riceveva ogni giorno e apriva di default, senza alcun sospetto. Nessun dubbio che l'MMS incriminato sarebbe arrivato a destinazione. Quindi, ed ero tornato al con, con la certezza matematica di colpire il bersaglio, specie se l'interessata se ne infischiava bellamente dell'invito a non usare cellulari durante le ore di lezione se non per emergenze gravi. E chi l'aveva mandato, o meglio, chi l'aveva fatto mandare, lo sapeva benissimo. E allora perché? Perché non è una preposizione, non lo è mai stata, è una congiunzione. Ma in quel momento era anche la domanda cruciale, quella che comunque avrei dovuto fare. Avevo guardato Piumetti, appena introdotto dalla bidella, e adesso davanti alla mia scrivania. «Siediti», gli avevo detto. «Mi fai venire l'ansia a vederti in piedi». Lui aveva eseguito, tranquillo. E adesso? Cosa avrei dovuto dirgli? Ricordare che non più tardi di un mese prima gli avevo detto che contavo su di lui e mi aspettavo molto da lui e dai suoi amici? Sarebbe stato stupido. Stupido, sterile e patetico da parte mia. Il problema, in ogni modo, adesso riguardava soltanto cosa dire a quel ragazzo che mi guardava tranquillo, senza particolari paure, con uno sguardo chiarissimo. E soprattutto, cosa fare con lui e di lui. E allora avevo posto la domanda. Era inevitabile, anche se conoscevo già la risposta. Perché? Che non deve chiederlo a me. E a chi lo devo chiedere? Non ne ho la più pallida idea. Questo per quanto riguardava la comunicazione verbale. Quella gestuale ed espressiva diceva esattamente il contrario. Dai, preside, smettiamola con questa farsa. Io lo so che lei sa, non è mica stupido. Lo sa che sono stato io a far mandare l'MMS a quella cretina della supplente, ma non l'ho fatto dal mio cellulare, che, come sa già, perché è posato sulla sua cattedra, è un catorcio che a malapena può mandare degli SMS, purché non siano troppo lunghi. E neppure i cellulari dei miei amici possono trasmettere MMS. E in ogni modo, il numero non corrisponde. Avevo provato a insistere. Facciamo un'ipotesi. Secondo te, perché hanno mandato alla prof quell'MMS? Lui questa volta si era sbottonato, anche se la risposta era stata ironicamente un'altra domanda. Perché è una deficiente? E anche in questo caso il linguaggio del corpo era stato chiarissimo. E non dica di no, lo sappiamo benissimo che è una deficiente, anzi qualcuno dei prof più intelligenti lo dice anche ad alta voce. Avevo sospirato. Ma cosa avrei potuto fare quando la Sordi, insegnante di matematica, una delle migliori della scuola, si era ammalata e aveva dovuto essere operata? Solo quello che avevo fatto, nominare un supplente, seguendo tutte le regole burocratiche del caso. E come mi sarei dovuto comportare quando era arrivata una squinzietta di 25 anni che, appena entrata in classe, aveva esordito dicendo che lei stava svolgendo un dottorato all'università, voleva fare ricerca, aveva accettato la supplenza solo perché aveva bisogno di soldi, che lei lì dentro era sprecata e quindi non gli creassero problemi. In una terza media, già problematica di suo. Il risultato poteva essere solo il caos. Con gli sciamannati della classe, Enrico Piumetti in testa, a metterla in croce, spiegazioni fatte in mezzo a mille interruzioni, alunni che non capivano niente di teoremi, equazioni e verifiche in classe, che di conseguenza nessuno era in grado di fare. Nessuno? Magari. Uno che ci riusciva c'era, sempre. L'alunno Mussi Francesco, detto Checco Finocchio. E non solo risolveva i problemi, ma li passava anche. Non a tutti, però. Sarebbe stato troppo bello, solo ai suoi amici. Con il risultato che la gerarchia della classe era stata ribaltata. I ripetenti e gli sfigati avevano in matematica ottimi risultati e i predestinati ai licei, i figli dei professionisti, degli architetti, degli insegnanti, avevano finito con il collezionare una sfilza di gravemente insufficiente, senza precedenti nella storia dell'istituto. E allora genitori imbufaliti, telefonate infuocate, consigli di classe roventi. Non ci avevo messo molto a capire. L'alunno Mussi Francesco e i suoi amici stavano bellamente prendendo per i fondelli la supplente. E allora l'avevo chiamata e gliel'avevo detto in forma molto amichevole, senza calcare la mano. E lei come si era comportata? Invece di farsi una sana risata e soprattutto di darsi una robusta regolata, si era fiondata in classe e aveva beccato il primo dei cinque che gli era capitato a tiro, appunto l'alunno Piumetti Enrico. Urla e insulti che se solo l'alunno avesse avuto dei genitori normali, la prof si sarebbe presa una raffica di denunce lunga da qui all'eternità. Poi, per buona misura, gli aveva scritto una nota sul diario e una sul registro, che lui aveva contestato senza difficoltà perché la prof era assolutamente priva di prove nei suoi confronti. È una colpa far bene i compiti in classe? E come faceva a dire che aveva copiato se non l'aveva mai pescato a farlo? E se non riusciva a ripetere le stesse performance alla lavagna, faccia a faccia con lei, era solo perché si emozionava? Questo aveva fatto imbufalire la supplente ancora di più, perché aveva capito di essere presa ancora una volta per i fondelli e di non poter fare assolutamente niente. Comunque, immediatamente dopo l'avevo di nuovo convocata nel mio ufficio e le avevo comunicato, stavolta in forma un tantino più ufficiale, che 1. Non si dovevano trattare così i ragazzi. 2. Un insegnante doveva imparare in fretta a non mettere il capo sotto la mannaia e a non farsi prendere in giro dagli alunni. 3. Per fortuna la prof Sordi, passata a salutare i colleghi a scuola informata dell'accaduto, aveva dichiarato di sentirsi meglio. Ringraziando il cielo, l'operazione era andata benissimo e quindi sarebbe tornata a scuola entro una settimana anticipando i tempi. 4. Di conseguenza la supplenza era da considerarsi finita in anticipo. Tante grazie per la collaborazione, per favore niente guai negli ultimi giorni, passi a firmare gli ultimi documenti in segreteria e tanti saluti a casa. Tutto a posto? Mai illudersi. È proprio quando una persona si rilassa che arrivano i guai. L'ultimo giorno della supplenza, nell'ultima ora, nella terza B, alla prof era arrivato sul cellulare un MMS. Una foto. Estremamente esplicita. Un membro virile eretto, come avevo scritto nella denuncia ai carabinieri, corredato di bocca, occhi e naso, disegnati con un pennarello, e una vistosa barba finta fatta con un batuffolo di cotone idrofilo. E ovviamente in classe Piumetti Enrico, quando l'aveva vista arrossire, le aveva chiesto con aria innocente se non stesse bene, E quando lei, che aveva capito tutto, aveva nuovamente dato in escandescenze, accusandolo di ogni nefandezza possibile, compreso l'allargamento del buco nell'ozono e lo scioglimento dei ghiacciai, con aria serafica lui le aveva fatto presente di non c'entrare per niente. E, in ogni modo, stando al regolamento interno, lei proprio non avrebbe potuto tenere il cellulare acceso in classe e soprattutto usarlo. Aveva terminato precisando puntigliosamente che, come aveva detto il preside in varie occasioni e come era riportato sul regolamento della scuola, si trattava di una questione di rispetto verso gli alunni. Pochi minuti dopo, mi ero trovato la futura ricercatrice singhiozzante in presidenza, in preda a qualcosa che somigliava parecchio a una crisi isterica.